Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
Bentrovati da Marco Caracciolo. Stress ai tempi del Covid-19. Per un italiano su tre, la salute è diventata la principale fonte di preoccupazione. 8 italiani su 10 hanno sofferto di almeno un disturbo riconducibile allo stress nell'ultimo anno. In aumento ansia e irritabilità, tensioni muscolari e disturbi del sonno. Una ricerca di Assosalute indaga le principali cause di stress durante la pandemia da coronavirus. Ne abbiamo parlato con Piero Barbanti, professore di neurologia all'Università San Raffaele di Roma.
Lo stress è quello che ci ha consentito di uscire fuori dal periodo drammatico del lockdown. Ci siamo impauriti e abbiamo fatto, almeno nell'occasione della prima ondata, un corpo unico. Ci siamo sincronizzati emotivamente. Questa è stata un'occasione persa, perché poi ci siamo desincronizzati dopo. Cioè, a marzo-aprile, gli inni nazionali, le canzoni fuori dai balconi, un unico sentire, un'unica paura, un'unica speranza. Lo stress è la reazione di allarme che si genera nell'organismo quando c'è un potenziale pericolo. Pericolo vero, questo era un pericolo vero, pericolo potenziale. Mi stresso perché penso che il mio datore di lavoro mi potrebbe demansionare. Questo determina una cascata di eventi che parte dal cervello, dalla corteccia frontale, va nell'ipotalamo, va sui surreni con una lunga cascata gerarchica. Questo notissimo ormone chiamato cortisolo si libera e dà benzina, è paragonabile veramente a una straordinaria manovra finanziaria in debito. Si liberano grandissime energie. Attenzione che, come tutte le manovre finanziarie in debito, poi devi rientrare. E quindi lì per lì, in particolare i soggetti ansiosi, si sono trovati paradossalmente nel periodo del lockdown una marcia in più. Perché? Perché sono sempre già accesi. Attenzione però che se quello è lo stress buono, vuol dire che un momento si accende e poi si spegne. Se, come è successo in quella condizione, come sta succedendo adesso, tendi a vedere per pessimismo fine pena mai, in realtà c'è il fine pena perché verremo a capo di questa situazione, verrà il periodo più caldo, verrà il vaccino, avremo finalmente imparato la lezione di non stare appiccicati. Se c'è questa condizione, cosa succede? Il sistema di allarme rimane sempre un po' acceso. Facendo il paragone con il riscaldamento domestico, arrivi in una casa molto fredda, accendi al massimo il riscaldamento, una grande fiammata si scalda, attenzione però che se io poi lo tengo sempre un po' acceso incomincio a scoppiare. Ed ecco che i sintomi incominciano ad arrivare. Perché? Perché sono sintomi legati al fatto che il sistema nervoso vegetativo, che è una specie di grande ministro degli interni, ha un prefetto per ogni organo e lo tiene sul chi vive. Ed ecco i sintomi dello stress. Deconcentrazione, pensieri intrusivi, ansia e insonnia, testa, esofago, difficoltà a inghiottire, tratto digerente, stomaco in disordine o acidità a stomaco, intestino, pancia gonfia, colite, cuore, tachicardia, respiro corto. Insomma, come riconoscere i sintomi dello stress? Di tutto un po', senza una chiarissima prevalenza, con il paziente che anziché dirti guarda ho questo sintomo ti dice come se sentissi un peso, come se avessi un casco, come se. Questo è una guida.
Lei cosa consiglia di fare agli italiani anche in relazione all'automedicazione responsabile?
Beh, intanto l'automedicazione responsabile è sempre benvenuta. È benvenuta per due motivi. Da un lato perché riduce quella drammatica tendenza alla autofocalizzazione del sintomo, cioè il sintomo non trattato in alcuni soggetti provoca una osservazione patologica di se stessi, cioè ci si sveglia la mattina puntando l'occhio di bue, la luce focalizzata sull'apparato che dà sintomi, e lì è un elemento di cronicizzazione. Il secondo aspetto: trattare un disturbo anche con l'automedicazione per non farlo cronicizzare. Penso all'insonnia. L'insonnia causa insonnia, perché l'insonnia causa una serie di comportamenti viziati. Dormo male, quindi sono un po' alla mattina assonnato, prendo un caffè in più, quindi dormirò peggio, e succede sempre così. Automedicazione deve essere, secondo me, sempre riferita al medico, cioè quando l'automedicazione non dura qualche giorno, se io mi sto curando da solo, devo avvertire il mio medico che lo sto facendo, perché automedicazione vuol dire semplice e sicura da prendere, ma non stiamo parlando di integratori, parliamo di farmaci, fortunatamente, farmacologicamente attivi. L'altro consiglio, ovviamente, e non può per un neurologo, un neuropsichiatra, non può prescindere dal fermarci e chiedere cosa sta succedendo in noi, cioè conoscere le cause del perché noi siamo così. Vede, c'è uno strano paradosso: noi viviamo in una civiltà individualista che soffre di solitudine. È proprio come dire il ghiaccio bollente, è un ossimoro. Noi rivendichiamo il fatto di essere tutti forti, ganzi, come direbbe quello di Rignano, energici, e poi patiamo se stiamo 20 giorni in casa. È un paradosso. Quindi l'automedicazione è il braccio armato del trattamento e sia sempre benvenuta per spezzare la spirale, il circolo vizioso di sintomo che richiama focalizzazione del sintomo e che aumenta il sintomo. Dall'altra parte però dovremmo un attimo cogliere l'occasione di queste condizioni anche per scoprire la noia, perché la noia è fonte di ispirazione.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.